bianco, se vuoi venire qui il giornale come preferisci.
Mi scuso fin d'ora per la voce e per eventuali colpi di tosse che potrebbero come dire, puntellare la lettura di questa brevissima testimonianza su Luigi Verotarca. Non è facile per me, che sono introversa e riservata, parlare in pubblico di un legame affettivo e quindi della mia amicizia, ormai di lunga data, con Luigi Verotarca. Così, quando Laura Candiotto mi ha chiesto di intervenire a questa tavola rotonda, intitolata Ringraziamenti e testimonianze, il mio primo impulso è stato quello di sottrarmi e di declinare cortesemente l'invito. Poi però ho pensato che potevo cavarmela parlando di taluni aspetti di natura intellettuale che hanno caratterizzato il nostro legame amicale, che gli hanno conferito spessore. Perché se è vero che si può provare amicizia per persone diversissime da noi e che fanno tutt'altro mestiere nella vita, è però anche vero che amiamo conversare soprattutto con coloro che condividono i nostri stessi interessi, che hanno fatto le nostre stesse letture. Uno dei punti di forza del nostro rapporto di amicizia è, credo, che tra noi si poteva parlare di tutto, in piena libertà, senza incorrere in fastidiosi e limitanti steccati ideologici. Ricordo lunghe appassionate discussioni sulla misoginia delle religioni positive, storiche, un eco flebile, ma solo appunto un eco flebile, di questa discussione si trova nel mio saggio pubblicato nel volume che raccoglie gli scritti in onore di Vero, ma poi anche sul pensiero femminile di Hillesum, di Weil, di Rigarai e su argomenti quali la non violenza, il puro positivo e la tecnica. Non sempre siamo stati dello stesso parere. Ricordo che a un convegno su medicina e tecnica di ormai 2 anni fa mi trovai a polemizzare vivacemente sia con Vero che con un altro amico, Umberto Galimberti, che a mio avviso riproponevano la concezione demonizzante della tecnica di Heidegger e poi di Severino, senza valutarne gli aspetti positivi che pure ci sono e che sono stati messi in luce, con equilibrio, da Bergson nelle due fonti della morale e della religione. Queste discussioni, tuttavia, mi sono state utili o per puntellare meglio la mia opinione o per vedere il problema da un punto di vista altro, difeso sempre con intelligenza e con onestà intellettuale. Ma c'è un aspetto importante del pensiero filosofico di Vero che condivido appieno e fin dagli anni in cui era studentessa. La filosofia, per Vero, è sempre, per usare una famosa definizione della Weil, che mi sembra in questo caso perfettamente calzante, cosa in atto e pratica, anche quando tratta di problemi di logica o della conoscenza. Con questa definizione non si fa infatti riferimento alla classica ormai superata opposizione teoria-pratica, dal momento che nella pratica sono coinvolti anche problemi teoretici, diceva appunto Luca a proposito del pensiero radicale. Ma un'opposizione più profonda che vede da una parte la filosofia come forma di vita, come pratica filosofica, e dall'altra la filosofia come mero esercizio accademico. Di recente, Vero ed io ci siamo incontrati casualmente a teatro. Entrambi ci eravamo recati al Goldoni per assistere a uno spettacolo liberamente, molto liberamente, tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound, il grande poeta americano. Lo spettacolo, almeno a me, non è sembrato gran cosa. Anzi, a mio parere, in parte tradiva il pensiero dell'autore dei Cantos, la sua autocritica, il significato del silenzio dei suoi ultimi anni. ma un'affermazione che non ricordavo e che Mariano Rigillo, l'autore che interpretava Pound sulla scena, metteva giustamente al centro del pensiero e della biografia del poeta americano, mi ha colpita, lasciando profondamente il segno. La frase recita più o meno così, cito a memoria: se uno scrittore non mette in pratica le sue idee, significa che quelle idee, anche per lui, non valgono nulla, o che lui stesso non vale nulla. Ebbene, nei confronti di Vero, mi sento di poter escludere, e l'una è l'altra alternativa. Grazie.